Benvenuti a tutti, buonasera e buon appetito. Sono Lady Darkness, ci siamo già incontrati a Radio Atlanta e questa sera è la nostra prima puntata di Notte Horror.
Ebbene sì.
Paura.
Queste sono le voci dei miei partner in crime, Matteo Curtoni.
Buonasera.
Maura Parolini. E con noi c'è il nostro ospite, l'incredibile Tony Graffio.
Grazie, ciao a tutti.
Questa è la prima puntata, siete seduti a tavola, state mangiando. Attenzione che qualcuno non mangi voi. Mi raccomando, se avete... il cuore debole, non ci ascoltate. Se non resistete allo splatter, non ci ascoltate.
Argomento della sera, della notte?
Perché parliamo di zombie.
Zombie.
Allora, per la prima puntata, come cominciare? Cominciamo dalla Z di zombie, mi sembra appropriato. Gli zombie tutti li conoscono, per esempio, non so, in anni recenti hanno avuto molto successo in televisione, dove per un sacco di tempo non avremmo immaginato di vederli, e invece sono arrivati anche lì con The Walking Dead, che già alla 10ª o 11ª stagione ha prodotto niente meno che 2 spin-off, Fear the Walking Dead, e ce n'è un altro in arrivo che è Walking Dead The World Beyond. Per cui insomma,
chissà quanti l'hanno riconosciuta poi il brano dei The Walking Dead, seconda serie,
seconda stagione, questo è veramente per intenditori.
Comunque noi ci immaginiamo gli zombie, ormai abbiamo questa immagine dello zombie, orda di zombie che mangia gli esseri viventi,
sì.
Non so gli animali.
Beh, dipende da quella,
sicuramente comunque gli esseri umani, cioè se sei vivo sei morto con uno zombie,
se sei vivo,
fantastico,
sei morto.
E se ti morde e sopravvivi per quel lasso di tempo, cioè se non ti mangiano tutto diventi uno zombie, per cui si parla anche di epidemia, e in questo periodo, in questi giorni, poi di epidemia.
Beh, insomma, la frase culto "noi siamo loro" che viene detta in Zombie, credo, di Giorgio Romero.
Ma che cosa sono gli zombie? Che cosa sono? Sono un mito contemporaneo? Da dove partono?
Vengono da lontano.
Vengono da molto lontano, per noi anche geograficamente, perché arrivano da Haiti. E infatti, per parlare dell'origine dello zombie, abbiamo un nostro carissimo amico, che è un grande esperto, l'abbiamo al telefono, che è Andrea Bocchi Modrone. Andrea, ciao.
Ciao.
Allora,
ciao, buonasera a tutti.
Due parole per presentarlo, leggo perché sono anche emozionato, perché è un amico. È antropologo specializzato nei culti sincretici e matrice afro-cattolica dell'America Latina e dell'area caraibica. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche e pubblicato diversi testi anche a matrice magico-esoterica sulle tradizioni afro-brasiliane e dominicane per le edizioni Il Crogiuolo, che è un centro meraviglioso. Allora, Andrea, ma dove sono nati gli zombie? Cioè lo zombie vero dov'è?
Allora, lo zombie vero viene attribuito formalmente ad Haiti, oppure le sue origini sono dichiaratamente africane. In realtà non è proprio così, perché la figura del Revenant è una figura che appartiene a diversi miti storici indipendenti dal discorso afro. Però la struttura proprio dello zombie come morto vivente che esce dalla tomba e porta terrore e tutto quanto è tipicamente haitiana, dell'area caraibica, proprio come lo vediamo adesso. Ecco, anche se poi gli zombie di Romero sono completamente diversi dall'ideale di zombie tipicamente haitiano. Proprio.
Ecco, restiamo un attimo sullo zombie haitiano. Cos'è? Come è nato? Esiste? Cioè, esistono questi zombie?
Allora, ci sono diversi pareri contrastanti. Lo zombie per me esiste, assolutamente. Bisogna vedere appunto che cosa sia o che cosa si crede che sia. Perché per i fedeli della religione voodoo lo zombie è un fenomeno più che reale, no? Cioè, fa parte del loro contesto religioso, e di conseguenza è un qualcuno che tramite un incantesimo di un bokor è una sorta di stregone, di mago nero, viene riportato in vita e poi costretto a commettere i crimini più atroci e alle sue dipendenze.
Ecco, qui mi fa paura. Ecco,
fa paurissima.
Paurissima, ecco. Ma tu ne hai mai visto uno, scusa?
No, non ho mai visto uno zombie, ne vedo molti in metropolitana.
questo è vero. Ma infatti poi zombie, ricordiamoci che è anche un termine che noi usiamo regolarmente per dire mi sento uno zombie, eccetera.
Sì, sì.
Per cui queste creature senza... mi ricordo che tu mi accennavi anche al fatto che era anche una punizione, cioè uno diventava uno zombie... Ecco.
L'origine reale poi è proprio quella, cioè diciamo che la religione voodoo si instaura sotto il dominio francese, no? E quindi si trova a avere due giurisprudenze, quella dei dominatori e poi quella invece dei dominati sotto certi aspetti, che erano organizzati appunto in una sorta di sette e avevano una loro legge. Chi trasgrediva queste leggi subiva una punizione, e la peggiore delle punizioni appunto era la zombificazione.
Ovvero, perché,
Essere trasformati in zombie, cioè essere costretti a avere un futuro come morto vivente alle dipendenze di qualcuno che li potesse far fare delle cose che non necessariamente erano degli omicidi. Molto spesso, se leggiamo anche i testi di Metro, erano costretti a lavorare nei campi durante la notte o adempiere proprio lavori forzati.
Lavori forzati. E come si trasforma qualcuno in uno zombie?
Allora, si trasforma qualcuno in uno zombie tramite il coup de poudre, il colpo di polvere, ovvero lo stregone soffia questa polvere misteriosa sulla vittima, che è viva al momento, e questo di lì a poco perde i sensi e muore. viene seppellito, subisce il funerale e tutto quanto, e poi viene riesumato, e di quel momento lì non sarà più se stesso, cioè sarà alle dipendenze dell'altro. Fondamentalmente, se dobbiamo dire che cos'è questo coup de poudre, potremmo dire che con le analisi, poi dopo gli studi di Wade Davis, se volete poi ne parliamo anche, sì, possiamo dire che in realtà sono delle persone che vengono drogate e suggestionate successivamente tramite una sostanza che è la tetrodotossina.
Ok, ma uno può, se uno smette di prendere questa sostanza, torna a essere onore o no? Cioè, una volta
allora,
che sei zombificato,
i danni cerebrali sono marcati. Sicuramente sono marcati. La tetrodotossina agisce sul sistema nervoso centrale e sui meccanismi del sodio. Da lì la leggenda che gli zombie non possono mangiare cibi salati, no? Perché questo li porterebbe a essere vivi. In realtà interromperebbe l'incanto, solo che ci si troverebbe di fronte a dei deficienti.
Quindi
zombie una volta,
e lì
zombie
nasce appunto anche la violenza, perché comunque la persona che poi si rendesse conto di quello che è successo lo vive in una maniera veramente drammatica.
Certo. Allora Andrea, quindi da studioso e da antropologo tu hai messo in evidenza, ci aiuti a capire alcune caratteristiche poi dei morti viventi. Hai detto appunto il fatto di non avere volontà, di avere delle complicazioni al cervello e di muoversi tra leggenda e suggestione.
Sicuramente sì. Cioè lo zombie come morto, in realtà lo zombie non è un morto vivente, è un vivo, che però è in uno stato, non dico letargico perché si muove, ma sicuramente uno stato di suggestione molto molto forte.
Andrea, perdonami, ma ha anche a che vedere qualcosa con i tagliatori di canna da zucchero? Forse loro erano talmente stanchi che...
Sì, 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 assolutamente. Uno infatti dei compiti degli zombie, si diceva che molti Bokor avessero un esercito di zombie che tagliava la canna da zucchero durante la notte, come degli operai pagati ovviamente pochissimo.
Ecco, guarda, cioè io ho i brividi, perché questa è realtà, qui stiamo parlando di realtà. E poi tu dicevi anche che allora un tempo era una legge, cioè è una punizione diventare
uno zombie. Era una punizione, perché che se ne dica, il voodoo non è una religione sanguinaria o crudele, diciamo, ha un fortissimo rispetto per la vita.
Ecco.
Quindi non si ucciderebbe mai qualcuno per una, come punizione, però vivere e pagare il fio dell'onta commessa, questo sì. E questa era la zombificazione originaria, ma veniva somministrata a persone che commettevano atti veramente abominevoli, orribile, come potrebbe essere la pedofilia, piuttosto che magari anche un padrone bianco che si comportava in maniera molto violenta nei confronti degli schiavi.
Ecco, bellissimo, perché qui c'è anche il risvolto anche sociale, di giustizia sociale degli schiavi o comunque
certo,
del popolo sottomesso nei confronti, bellissimo.
Affascinante.
Però affascinante,
drammatico.
Bellissimo, guarda, grazie infinite, perché io non so, io
Andrea,
starei con
questa
te a parlare
sera,
con,
questa sera di la verità, tu dovevi essere con noi, ma è un assedio, sei circondato dai tuoi zombie.
In realtà ne ho uno sul letto gigantesco bianco che si chiama Cesare, è un bull terrier, mi chiedo se sia soprannaturale, perché in realtà è lui che mi suggestiona, mi fa fare cose
è
che
lui,
non
è lui
mai.
Che ti comanda,
è lui il padrone, tu sei lo zombie,
è un core a tutti gli effetti.
Intanto grazie mille,
grazie Andrea, grazie,
ti aspettiamo, mi
sì,
raccomando,
assolutamente
torna,
col tuo padrone, a volte ritorna. No.
Verremo tutte e due claudicanti.
Grazie mille, ciao Andrea, buona serata.
E quindi per immergerci in questa atmosfera dalle origini al voodoo, sentiamo un brano scritto apposta per noi, per la nostra trasmissione, gli Ecate.
Sanno che siamo così.
Vogliono questo pezzo. Non sanno che hanno bisogno, ma se lo ricordano, si ricordano che vogliono venire qui dentro.
Siamo noi.
Non c'è più possibilità di fare. È una cosa che mi diceva sempre mia madre. Quando non ci sarà più posto all'inferno, i morti cammineranno sulla terra.
Ogni cadavere che non viene distrutto subito diventa uno di loro. Si alza e comincia a uccidere. Le persone che vengono uccise si rialzano e uccidono ancora.
Ecco, li ringraziamo. Gli Ecate sono stati anche ospiti di una nostra trasmissione, ci hanno raccontato tante cose e volevamo appunto ricordare che l'autore di questo pezzo è Leviathan e che poi è stato remixato dal numero 27. Poi, se qualcuno li vorrà conoscere meglio, domani c'è un'occasione molto ghiotta al Centro Sociale Leoncavallo, inizierà tutto alle ore 23. Benissimo, e adesso appunto andiamo avanti. Questo pezzo è stato bello perché comunque in un paio di minuti ci ha fatto un riassunto di tutto quello che fanno gli Zombie.
Davvero, assolutamente. E poi ci sono delle campionature di momenti classici, sì, del cinema. Siamo partiti dalla televisione, spostiamoci al cinema, dove in realtà poi il mito moderno dello zombie ha avuto inizio, perché sì, è vero, ci sono vecchi film, per esempio viene da pensare a Ho camminato con uno zombie, cioè White Zombie, che dà anche il nome ai White Zombie,
dove ci sono zombie più
ci sono che zombie più simili alla tradizione haitiana, sì, certo, vengono da lontano, però quelli che, come li intendiamo noi oggi, sostanzialmente sono gli zombie di La notte dei morti viventi di George Romero, 1968, un anno
inizia tutto.
Esatto, un anno in cui inizia tutto, un anno, non un anno qualsiasi, non soltanto per il cinema.
Sono zombie in bianco e nero ancora.
Sono zombie in bianco e nero, una scelta molto interessante, sì, per il tempo. E lì in realtà sì, è vero, in quel film c'è già tutto. Poi verrà espanso dallo stesso Romero nella sua trilogia, che poi diventa una quadrilogia, però parliamo della trilogia classica, perché vale a dire Zombie alias L'alba dei morti viventi, insomma qui dipende, da noi è uscito come Zombie a suo tempo, il secondo. Il giorno
mi sono
zombie.
Persa il primo, il secondo, allora, il terzo,
certo, assolutamente.
Ma la cosa importante qual è? Che qua ci sono già delle caratteristiche che ci introducono nel mondo moderno. Ricordiamo, hai detto bene, siamo nel 1968.
Sì, e tutto cambia, nel senso che lo zombie non è soltanto un babau, lo zombie rappresenta anche qualcosa e di volta in volta può assumere. Allora, per esempio, in Zombie, il secondo della trilogia di Romero, è il consumatore senza cervello, perché non a caso ovviamente il film è ambientato nel centro commerciale.
Infatti, mi ricordo, sono zombie lenti, sì, sono zombie voraci, sì, non fanno paura,
non
per
molta.
Ora.
E sono coatti, non nel senso romano del termine, ma costretti da qualcosa. Che
da una fame inestimabile.
Da una fame, ma anche costretti a rifare quello che facevano in vita, quindi non sanno più perché, ma lo fanno.
La cosa divertente è che si ritrovano nel centro commerciale.
Esattamente.
E per loro diventa proprio il punto di non ritorno. Fanno paura questi zombie?
Fanno paura perché è la massa senza volto. Lo zombie non è, in realtà, ecco, è una paura che non è molto personale. Tu non puoi odiare gli zombie, uno zombie. Tu puoi odiare gli zombie come orda. Tra l'altro c'era un ottimo film francese intitolato La Horde, uscito credo nel 2010, che riprendeva un po' chiaramente tutti gli elementi del cinema americano, però in un contesto ancora diverso, quello francese. Anche lì c'era un risvolto sociale, era interessante. Comunque è l'orda lo zombie, non è uno zombie. Il vampiro può essere uno, può essere Dracula, può essere anche il vampiro romantico di Twilight, per dire, per chi non riesce a non mettersi a ridere quando lo vede, è personale. Lo zombie no, lo zombie sono tanti.
Lo zombie fa paura, non ha un bell'aspetto, no. Diciamolo.
È orribile.
Perché?
È orribile. È il mostro spaventoso, orripilante per eccellenza. Abbiamo il vampiro che comunque può essere affascinante, anche Frankenstein può essere affascinante.
Sì, il dottore.
E tra l'altro il dottore sia la sua creatura, assolutamente. Parliamo della creatura di Frankenstein, può essere affascinante perché comunque ha qualcosa dentro. Ti richiama qualcosa, soffre della sua di quello che è diventato, e tu senti qualcosa per lui, come senti qualcosa per il vampiro. Lo zombie fa intanto perché è putrefatto. È carne
siete
che
a tavola,
che continua, è in una continua putrefazione.
E questa è l'ora giusta perché siete a cena e quindi ricordate.
Buon appetito.
Stiamo parlando di putrefazione.
Putrefazione di carne.
Lo zombie è in decomposizione.
Sì, è in decomposizione. È intanto poi una creatura che poi si lega ad altri zombie, perché si pensa proprio alla massa che avanza, ma in realtà poi è come. E siamo noi, perché appunto può diventare tua madre, tuo fratello, tuo marito, tuo figlio, eccetera, può diventare uno zombie, ma è completamente diverso da te perché non ha mente, non ha cuore, non ha niente, vuole solo mangiare.
Fa paura perché sono tanti.
Fa paura, sì. Sì.
L'unica cosa che ci salva è che sono lenti. È vero, Matteo, che sono lenti?
Non tutti, non tutti, perché dai primi anni 2000, adesso purtroppo gli anni mi sfuggono al momento, ma con 28 giorni dopo, 28 settimane dopo, un ottimo sequel di cui veramente si parla, ed è un peccato, e soprattutto L'alba dei morti viventi di Zack Snyder, che è veramente un fantastico remake. È una reinvenzione, non è un remake di Zombie di Romero. I zombie cominciano a correre.
Fino a quando si trasformano in scale umane che sovrappongono.
Ah, beh, quello sì, in World War Z con Brad Pitt. Poi su World War Z torneremo perché c'è un romanzo. Ah, già ci siamo, tra l'altro, è vero. Perché ritornarci dopo? World War Z è tratto da un romanzo che è veramente, a mio parere, e non solo mio, è il più straordinario romanzo sugli zombie che sia uscito. Il romanzo è di Max Brooks, figlio di Mel Brooks, niente meno, e Anne Bancroft, che ha pubblicato The Zombie Survival Guide, uscito credo per Einaudi, con manuale per sopravvivere agli zombie. E World War Z, pubblicato da Cooper Edizioni in Italia, di cui ne approfittiamo per leggervi l'inizio. Sì. Introduzione. Questo è Max Brooks che parla nella finzione. Lui si presenta come Max Brooks, quindi è quasi un documentario, un libro, sì, che è una cosa che si è persa purtroppo nell'adattamento cinematografico. È una sorta, sì, di confessione e testimonianza dei sopravvissuti, perché qui è già successo tutto. Introduzione. La chiamano in molti modi: la crisi, gli anni bui, la peste ambulante, ma anche con nomi più trendy come guerra mondiale degli zombie o prima guerra degli zombie. A me personalmente non piace quest'ultima etichetta, perché presuppone un'inevitabile seconda guerra degli zombie. Per me sarà sempre la guerra degli zombie, e anche se molti possono contestare l'esattezza scientifica della parola zombie, farebbero fatica a trovare un altro termine universalmente riconosciuto per le creature che hanno quasi provocato la nostra estinzione. Zombie resta una parola sconvolgente, ineguagliabile nella sua capacità di evocare così tante memorie e emozioni. E proprio queste memorie e le emozioni sono l'argomento di questo libro.
Mi fa paura, mi fa paura, anche se insieme a Brad Pitt nel film io mi ricordo anche un fantastico Pier Francesco Favino,
che nessuno si aspettava di trovare lì, e invece c'è.
Fa la parte dell'epidemiologo,
esatto,
nel centro di ricerca svizzera.
Esattamente. Quindi... E perché? Siamo partiti dagli zombie che ci mordono, siamo partiti dall'orda, ma come si propaga l'epidemia? Perché spesso si tratta di un'epidemia.
Infatti non sempre si capisce bene, cioè,
a seconda del film, a seconda dell'autore può cambiare. Però per esempio in The Walking Dead c'è una trovata molto interessante. Che cos'è? Ed è il virus. È il virus che tutti noi abbiamo, tutti gli esseri umani, ma che si attiva soltanto quando qualcuno muore. Perciò zitto è buono finché sei vivo, ma quando muori, anche per cause naturali, non per forza di morte violenta o quant'altro, tu ti risvegli e diventi uno zombie, diventi quella cosa senza cervello che cammina e non puoi fermare e vuole mangiare.
E gli zombie, non l'abbiamo ancora detto, no, ma sono attratti dal rumore,
sì. Sì.
Per esempio dalle canzoni.
Guardati nello specchio, il mostro che vede il tuo riflesso.
Ma non ti chiedere come cazzo è successo.
Siamo tutti diventati zombie.
Siamo morti venendo morsi.
Venendo morsi è successo
un po' di tempo fa, quando
chi cambiava canale era al telecomando.
Lo stesso momento in cui, quando
ci siamo arresi, ora decide qualcun altro.
E i bambini chiusi in banca succhiano i gessi.
Gli avoglia il governo, creano apocalissi.
E tu ti chiedi di chi è il sangue che è addosso.
Ma non ricordi che è morso, questa è quell'alba. Dai, morti.
E ora invece sono gli stringi denti.
Bell'alba dei morti viventi.
Non cercare esseri umani, sono estinti.
Bell'alba dei morti viventi.
Porti uccidi, lacera e sopravvivi.
Bell'alba dei morti viventi.
E ora invece sono gli stringi denti.
Se ti distraggono, non li ascoltare mai.
Con le modelle rifatte come fossero Frankenstein.
Osservano e ci controllano.
Dentro i loro uffici con finestre che ridono.
Yeah, yeah, yeah.
Si sente fino a qui.
Che con la prossima crisi saremo silenti.
Ragazzi scappano da quest'Italia assurda.
Lupi mannari, camerieri milanesi a Londra.
Ogni giorno subendo dal tramonto all'alba.
Ma piazza mortale
in questa catacomba.
Si basa tutto sulla fame che hanno indotto.
E che il sangue che mi ritrova addosso.
Questa qui è l'alba dei morti viventi.
Lavoro invecchia, sono i distinti denti.
È l'alba dei morti viventi.
Non cercare esseri umani, sono estinti.
È l'alba dei morti viventi.
Morti uccidi, lacera e sopravvivi.
È l'alba dei morti viventi.
Lavoro invecchia, sono i distinti denti.
E ad aperitivo in centro vedo
tutti i zombie.
Seduti sul divano vedo
tutti i zombie.
Il sabato mattina vedo
tutti i zombie.
In tribuna allo stadio vedo
tutti i zombie.
Tutti i zombie. Negli uffici vedo
tutti i zombie.
In ogni discoteca vedo
tutti i zombie.
Fuori dai concerti vedo
tutti i zombie.
Mi guardo dallo specchio vedo
tutti i zombie.
È l'alba dei morti viventi.
Lavoro in vecchia, sono gli stringi denti.
È l'alba dei morti viventi.
Non cercare esseri umani, sono estinti.
È l'alba dei morti viventi.
Morti uccidi, lacera e sopravvivi.
L'alba dei morti viventi.
Lavoro in vecchia, sono i distinti denti. Sono i distinti denti.
Sono i distinti denti.
L'alba
dei morti viventi.
L'alba
dei morti viventi.
L'alba
dei morti viventi.
L'alba.
Ecco, bravissimi anche i Nemesi, ricordiamoli: Alessio Gentili, Alberto Riva, Moris Colombo, Fausto Tripaldi, Daniele Ferrara, Gilberto Valsecchi. Avremmo dovuto collegarci con loro telefonicamente, io purtroppo avevo il telefono non di Alessio, che non mi ha lasciato il telefono e un altro numero non risponde, quindi vabbè, volevamo chiedergli un po' di cose, magari prossimamente ci sarà.
Magari si stanno difendendo da un attacco
zombie. Sono sicura che sono rimasti assediati dagli attacchi zombie. Sono sicura. Chi non è con noi è perché...
Se non è Cesare il cane di...
Chi non è con noi è perché non può uscire di casa.
Ma anche noi probabilmente siamo assediati dagli zombie.
Sicura? Solo che noi siamo in una cripta, lo scopriremo tra un po'. Quando...
Ma chi esce più? No, io sto qui.
Ma noi abbiamo tutto quello di cui ci serve, anche perché poi siamo partiti dalle origini, dal mito voodoo, al cinema, alle serie televisive, ma gli zombie non finiscono qua. Possiamo parlare, Maura, di zombie digitali?
Allora, gli zombie digitali, ma no, ci sono tanti tipi di zombie digitali. Ci sono gli zombie dei videogiochi e ricordiamo Resident Evil, uno per tutti, che poi ha dato origine anche a dei film.
E prossimamente, perché è trapelata la notizia, ci sarà anche una serie televisiva di Resident Evil.
Ecco, perché ci siamo. Che io mi guardo tutti, sempre. Lui dopo un po' dice, no vabbè, insomma. Uno, due, tre, no, poi gli altri. È questa umbrella, questa specie di multinazionale che crea gli zombie, crea il virus e poi non è in grado di controllarlo, perché ricordiamoci, spesso c'è questa idea anche di qualcosa che noi creiamo o facilitiamo e poi non riusciamo a controllare. Assolutamente, sempre. E poi ricordiamoci anche che il virus si può anche attivare o propagare attraverso l'etere, non è sempre solo, è come si scatena. Per esempio The Cell, che è un famoso libro di Stephen King, non il più amato. Anche il film, non il più amato, ma allora sono le frequenze dei cellulari che fanno scattare una sorta di furia omicida, perché poi ricordiamoci che gli zombie, appunto, gli zombie mangiano e basta. Ma spesso si parla di zombie, anche di zombie che uccidono preda di una rabbia
anche se,
feroce,
esatto, e anche
senza.
Se non li chiamiamo zombie possono essere zombie, ma anche quelli di, citavamo prima, 28 giorni dopo, 28 giorni dopo il virus è la rabbia che muta, quindi non sono esattamente quelli classici, però che cambi il metodo di trasmissione, che sia digitale, che sia fisico, eccetera, alla fine sempre li arriviamo, cioè l'orda ci insegue e noi superstiti, si spera, superstiti.
Però ricordiamo un film molto molto carino basato sul romanzo canadese
del
Pontypool, sì, 2008, forse 2009, insomma, questo è poca importanza,
del 2008,
che è allora è ambientato all'interno di una radio.
Una radio,
niente meno,
perché
una radio.
E ci sono i DJ che cercano di capire, perché fuori si è scatenata questa furia omicida
e cominciano a trappelare le prime notizie
e cercano di capire che cosa è successo. E che cosa è successo? Cosa è successo? Perché sono le parole, sono le trasmissioni,
è il linguaggio
che scatena la rabbia, e questo è un risvolto molto interessante.
Niente spoiler, perché si spera
più di così,
di aver
interesse. Ecco, visto che siamo in una radio, bisogna assolutamente citarlo.
Infatti fa un po' paura, perché il titolo italiano poi è stato tradotto con "Zitto o muori". E questo ci aiuta anche un po' a capire, perché attraverso le frequenze radiofoniche, attraverso le parole, si diffonde questo misterioso morbo. Per chi non l'ha visto, recuperatelo sicuramente, perché mentre nel surrounding canadese nevica, le persone cercano di mettersi in contatto tra loro. E quindi, che siano le frequenze radiofoniche o le frequenze dei cellulari, alla fine è la tecnologia che diffonde il morbo. Tra l'altro, una nota curiosa è che nel mondo sembra ci siano ben 6 miliardi di telefoni cellulari. Questi ci rendono sempre connesse. È un segnale che collega tutti gli abitanti della Terra. E anche se non è il migliore dei libri e non è un grandissimo film, anche se aveva tra gli interpreti John Cusack e Samuel Jackson, potremmo essere indotti alla riflessione in cui tutti possiamo essere vittime di un attacco, e c'è una intelligenza capace di trasformare noi tutti in qualcosa che non siamo neanche capaci di immaginare.
Tra l'altro ricordiamo che proprio di recente è stato un tribunale ha detto sì, è vero, i cellulari possono causare tumore al cervello. E qui di cervello si parla, perché gli zombie sono di solito senza cervello, cioè ormai il cervello è rimasto, è diventato una poltiglia.
E vanno a caccia di cervello. Per esempio diventa molto palese, anche perché è usato come leva per la commedia, nelle commedie zombie, che nonostante tutto è un sottogenere anche abbastanza fiorente. Basta pensare per esempio all'Alba dei Morti Dementi, con Simon Pegg, alias Shaun of the Dead.
Ma ci arriviamo, ci arriviamo.
Thank you.
Questi erano i Soundgarden. Stavamo dicendo, le commedie zombie, un sottogenere che forse neanche ci aspettavamo di vedere, invece così, dal nulla è spuntato. Il primo film che mi viene in mente è quello che citavo prima, cioè L'alba dei morti dementi con Simon Pegg, che è anche una satira molto divertente della società inglese. Dove sì, appunto, si mescola sia la satira che in fondo l'horror, perché lì il sangue non manca, gli effetti non, effettacci non mancano. O anche per esempio un altro film, Fido, un film
Stasera mi colpisce il cuore,
sì, in cui gli zombie in sostanza vengono trasformati in animali da compagnia e diventano quasi uno status symbol, cioè è quello che distingue chi ha da chi non ha.
Ma raccontiamolo, perché per chi non l'ha visto, anche qui recuperatelo.
Sì, no, ne vale la pena, è molto divertente. Ho anche un altro film più piccolo che in italiano è Il cacciatore di zombie, il titolo è più divertente, che è Juan of the Dead. È un gioco di parole in realtà basato su Shaun of the Dead, che è a sua volta un gioco di parole Dawn of the Dead, l'alba dei morti viventi. Qui ci stiamo perdendo, non vale la pena. È un film cubano, è una commedia, Juan of the Dead, fatta con quattro soldi ma veramente piena di idee, con attori molto bravi che ci credevano un casino.
E poi un'ambientazione particolare.
È un'ambientazione davvero che non ci aspettiamo, perché siamo abituati. Poi anche lì un po' si potrebbe discutere, sempre l'America. Perché sì.
Ricollega poi alle origini, Cuba.
Esatto, è quasi, quasi va a chiudere il cerchio, che però non si può comunque chiudere.
Ma l'ironia, parlavamo dell'ironia. Sì. Quindi
Zombieland, anche adesso stavamo dicendo.
E Santa Clarita Diet.
E Santa Clarita Diet, che è molto carino. È un piccolo gioiello, una serie.
Zombieland. Cos'è Zombieland? Primo, secondo?
Io mi riferivo al primo, che è un piccolo culto. Infatti, il secondo è stato. Ci sono voluti molti anni per farlo, e la gente lo aspettava, perché c'era effettivamente uno stuolo di ammiratori un po' trasversale. È uno di quei film, appunto, che prendono un po' tutti i tipi di pubblico. E Zombieland è sì la vita dopo l'apocalisse zombie, ma anche nei suoi aspetti più buffi. Cioè anche Zombieland, un po' come Shaun of the Dead, mescola le due cose. Non c'è solo l'una, non c'è solo l'altra. A volte la vita è ridicola, grottesca, anche quando sei inseguito dagli zombie, perché no?
E poi ricordiamoci che c'è un altro tema importante dei film degli zombie, che poi alla fine non sono gli zombie i peggiori, sono i sopravvissuti. Sì.
Zombie fa ridere, però Zombieland fa ridere.
Zombieland fa ridere.
Fido fa ridere. Il film con Simon Pegg ha questa ironia, questo humor inglese, e quindi si può trattare anche un tema pauroso attraverso delle icone. Tony, tu hai degli amici che si occupano di questo.
Sì, adesso salutiamo il nostro amico David Bachter. Ciao David.
Oh, ciao.
Ciao.
E gli chiediamo lui di che cosa si occupa e che tipo di arte fa.
Scusa, è l'ora di cena, stavo mangiando.
Stai mangiando, David.
Scusatemi.
Troppo bello per essere vero.
Ma cosa stavi mangiando?
Mezzo denti.
Benvenuto, David. Grazie per essere con
grazie
noi.
Grazie a voi.
David, volevamo parlare della tua arte underground,
sì,
di quello che fai e della tua esperienza con gli zombie. Insomma, sono di casa gli zombie da te, vero?
Beh, voi siete tutti molto seri, affrontate l'argomento in maniera molto seriosa, e io invece mi ci diverto con gli zombie, insomma, ci convivo alcune volte perché sono un po' dei miei amici e con loro ci faccio dei fumetti, delle mostre, dei disegni. Pronto, mi sentite?
Sì, siamo
fantastico.
Siamo qui open mind per sentire come.
No, perché sono qua in mezzo ai boschi.
Occhio ai brutti incontri,
anche
David.
Sì, cioè.
Dove sei? Dove esattamente?
Ad Urbino, vicino ad Urbino.
E quindi,
nelle Marche.
La conosco bene. Zona.
Ah, brava.
Zona meravigliosa. Infatti, non possiamo svelarlo, ma quando non ero un'ombra, io provengo da lì.
Ah, bene, dai.
Senti, David, ma come mai questo nome inglese o americano?
Questa è una storia troppo lunga da raccontare adesso. Parliamo di zombie invece, che è l'argomento della serata. E
come è nata questa tua passione per gli zombie? Perché ci sono degli amici, ci convivo.
Assolutamente con Romero. Non posso che da ragazzino vedi questo film di Romero, quello da, naturalmente non la notte dei morti viventi, perché ero troppo piccolino, ma zombie del 78-79.
Quindi ricordo. Matteo è il numero 1, 2, 3, 4, 5.
2, che è quello nel centro commerciale.
Già,
diciamo.
Assolutamente,
esatto.
Sì, è proprio il suo valore ironico poi mi ha fatto appassionare a questo argomento e ci faccio delle storie, ci faccio dei fumetti, non sempre, perché faccio anche tante altre cose, però una delle cose principali sono state una mostra che ho fatto insieme a Massimo Caccia, che era Sangue e Zombie, dove gli zombie erano visti in maniera molto ironica e presi anche dal mondo letterario, dunque c'erano gli scappigliati zombie tratti da una poesia di Enrico Boito, oppure gli zombie beat, il Vangelo secondo gli zombie. Dunque ci gioco molto sull'argomento.
Ecco, poi hai realizzato anche dei giocattoli molto strani, no?
Sì, ho fatto delle bamboline.
Le zombie doll.
Le zombie doll, dove si invogliava alle giovani bimbe divertirti anche tu con la tua piccola bambola zombie, no? Andando a recuperare delle vecchie bamboline in ceramica e trasformandole poi customizzandole, se vuoi, in bamboline zombie. La cosa divertente era che erano bamboline che raffiguravano personaggi del mondo, dunque c'era la piccola olandese, la piccola inglesina, la piccola russa, e queste sono diventate delle orribili nazioni,
cioè le Nazioni Unite zombie.
Quindi ironia e ancora ironia facendo capo a questo universo zombie.
Ma ne avessi avute io queste bambole quando ero piccolo, invece le Barbie, che anche lì, cioè, quanto
David, ma dove le possiamo vedere? Dove possiamo vedere le tue mostre?
Guarda, questa domanda capita a proposito perché io domani sera alle 6:30 ho una mostra a Urbino in via Valerio 3 dove racconterò i miei fumetti e alcune cose che faccio, tra cui anche Storie Tristi, che è un fumetto che è ambientato in un cimitero.
Fantastico.
E dove in ogni pagina muore un personaggio, però questi personaggi che muoiono continuano ad avere una loro vita come nel mondo, che ho sentito una cosa molto affine poco fa, e continuano a interagire fra di loro e alcune volte hanno un'ora d'aria, dunque dove possono uscire, dunque sono dei piccoli zombie che escono e continuano a interagire fra di loro, e però senza mangiare cervelli, senza fare cose atroci, si innamorano, si giocano a palle di neve, si insultano, insomma cose così.
Davide, sei dei nostri, assolutamente, quando passi per Milano vieni qui. Allora noi ti lasciamo alla tua cena e alla tua passeggiata nei boschi, ma stai attento a non essere tu la cena di qualcuno.
Scusate, vedo delle ombre che si avvicinano verso di me.
Ecco, basta niente.
No, aspetta.
Io allungherò il passo, quantomeno, altamente.
Ciao, David.
Ridono. David, grazie.
Ciao,
ci vediamo da Afa.
Ciao.
Allora, Tony, hai sentito? A Urbino domani inaugura la mostra, fantastico.
Sì, però anche lui che a quest'ora va in giro per i boschi, dai.
Questo vuol dire cercarsela a casa mia, poi a casa non lo so.
Però è una cosa simpatica perché ha detto che gli zombie si innamorano.
Beh,
allora,
questa è la vera vita dopo la morte.
Mi vergogno un po' a parlarne perché ha detto che siamo molto seri, istituzionali, ma c'è un film che racconta proprio, è un team, si chiama Warm Bodies, del 2013, e racconta proprio la storia di un ragazzo, infatti è fatto per i teenager, un ragazzo che ha una crisi esistenziale, ha un piccolo particolare, è uno zombie. È uno zombie, Mark, che dici? Tra qualche anno noi abbiamo una piccola presenza qua, non so chi è collegato con noi e ci può vedere attraverso Facebook. Quindi questo giovane ragazzo si innamora. E però, ripeto, ha un piccolo problema,
è morto.
E questa è l'ennesima rilettura di Romeo e Giulietta, se vogliamo. Esatto. Un po' estremizzata, esatto, in questo caso.
Ed è curioso perché proprio mentre divora il cervello di un suo coetaneo, capisce che c'è un'altra vita. Perché ricordiamocelo, sono sempre zombie.
Sì.
Quindi, però è carino.
E c'è
non
anche
è
un recupero.
Sì.
Poi.
E, a proposito di recupero, c'è un film che mi piacerebbe citare, spero che ci sia il tempo, che è The Cured. È un film irlandese del 2017 di David Frayne, che è molto interessante perché si parla di un post apocalisse zombie dove si trova una cura, quindi gli zombie vengono trattati, se non che chi viene curato, The Cured, ricorda esattamente tutto quello che ha fatto mentre era uno zombie. E questo crea grossi problemi nella reintroduzione nella società. È un film straordinario, vi consiglio assolutamente di cercarlo e di vederlo.
Lo cercheremo subito.
Ma a questo punto abbiamo parlato di apocalisse zombie, allora negli ultimi minuti che ci rimangono volevo leggervi un brano. I contagiati barcollavano in giro per New York in numeri sempre più bassi. C'era il fruttivendolo vicino a Ground Zero che si lamentava in un linguaggio indecifrabile e reclamizzava le sue banane arrosto. C'era la vecchia signora in camicia da notte che spingeva il carrello avanti e indietro di fronte a Gristedes. O la coppia di adolescenti senza tetto di Tompkins Square Park che agitava bicchieri di carta davanti a passanti immaginari. Fotografavo raramente i malati di febbre perché mi sembrava irrispettoso ritrarli senza loro consenso e ovviamente non erano in grado di darmelo. Ma c'era stata un'eccezione. Stavo camminando lungo la quinta strada, tornando in fretta in ufficio prima che facesse buio, quando superai il negozio di Juicy Couture e mi parve così intatto che per un secondo avevo creduto che fosse ancora aperto. Molti negozi erano stati saccheggiati, per cui era strano vederlo così. Era sigillato come un'enorme capsula di vetro destinata ai posteri, con gli espositori pieni delle caratteristiche tute di spugna e velour in ordine di colore, come un arcobaleno di caramelle. Notai del movimento all'interno. Era una commessa che piegava e ripiegava delle polo. Era palesemente brava nel suo lavoro, anche nella sua condizione di malata di febbre. Quella delle borse era organizzata con sommo gusto per modelle e per colore. Le feci un video di 30 secondi della commessa che piegava e ripiegava le magliette. Le mancava metà della mascella, ma il modo in cui piegava ogni indumento, con un'essenzialità nei movimenti senza mai rallentare, comunicava un senso di calma e disinvoltura. Siamo a New York. C'è stata un'apocalisse zombie. Il brano è tratto da Febbre, di un'autrice cinese, Ling Ma. Ed è stranamente curioso, adesso reggetevi forte perché le consonanze con la realtà sono tante. I virus, l'epidemia, creano questa apocalisse zombie e a volte non è possibile sfuggire. Gli zombie ripetono in maniera incessante i gesti e le consuetudini che avevano in vita. E questa febbre colpisce e purtroppo possiamo dire che ha delle strane consonanze con il mondo reale.
Assolutamente. Beh, in questi giorni noi pensiamo a un virus che ci spaventa tutti, anche perché le notizie che ci arrivano sono sempre più preoccupanti. Ma la realtà romanzesca, c'è da qualche anno, cioè lo zombie è entrato anche nella cronaca nera di tutto il mondo. È iniziato, se non erro, a Miami qualche anno fa, con notizie e video, per cui proprio reali, di gente impazzita che mordeva vicini di casa, uccidendo a volte. E che cos'era? In realtà, almeno questa è la spiegazione che è stata data.
Attenzione,
cospirazionisti. Tutti. La spiegazione che è stata data è che si trattasse dei cosiddetti sali da bagno, cioè una droga che rendeva furiosi a tal punto che si aveva voglia di mangiare gli altri, di uccidere mangiando. Poi però si è arrivati ancora, cioè ancora oltre, diciamo sì, ok, questo però diciamo una rabbia. Qualche anno dopo si è parlato della cosiddetta zombie drug, la crocodile drug, cioè questa droga che in Russia soprattutto ha mietuto vittime. E che cosa succedeva? Chi assumeva questa droga, una droga tra l'altro molto facile da sintetizzare e a basso costo, per cui molto diffusa, faceva marcire il corpo in vita, per cui uno si ritrovava con il corpo che
più zombie di così,
ecco. Immaginare. Questa è. Quindi ci aspettiamo poi la prossima.
Lo dicevi tu, Matteo, gli zombie siamo noi, non sono
noi. Noi siamo loro.
Durante questa puntata siamo partiti dalla fiction, abbiamo parlato di narrativa, di leggende, ma vi abbiamo fatto una raccomandazione: se siete sensibili non ci ascoltate. Adesso, negli ultimi minuti, tutto quello che vi stiamo raccontando è vero, è verissimo. E lo sapete che addirittura l'esercito degli Stati Uniti aveva un piano per affrontare gli zombie in caso di invasione. Ci fa ridere perché l'esercito per le strade, la legge marziale e il disinfettante per le mani.
Tutto quello che vediamo nei film, qualcuno l'ha provato e l'ha preso in considerazione, un what if grosso così. Che però potrebbe anche diventare.
Potrebbe capitare.
C'era proprio
sì.
Un piano, si chiama il documento non classificato, che si chiama CONOP 8888, ritrovato nel 2014 e pubblicato da una rivista Foreign Policy. E il comando strategico degli Stati Uniti ha usato la minaccia di un attacco planetario da parte dei morti viventi come modello per pianificare operazioni su larga scala. Quindi sembra una sciocchezza, ma è tutto vero.
Sì.
C'era addirittura un appoggio da un centro, queste sono pagine, non sono scrocchi di ossa. Il piano del Pentagono prevedeva anche di coinvolgere il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie di Atlanta.
Atlanta. Atlanta. E noi ci troviamo a Radio Atlanta. Atlanta.
Ma lo sapete che Atlanta è la città in cui sono stati girati il maggior numero di film zombie?
Comunque
Atlanta.
Oddio, si stanno risvegliando. Si stanno risvegliando.
Mentre noi parliamo, ridiamo e scherziamo, là fuori succede.
No, no, ma infatti io ho un po' di paura.
Nelle mani passa tutto.
Ma sì.
E quindi ci riporta tutto a Radio Atlanta. Radio Atlanta, ma che dite? Ce la siamo cavata in questa prima puntata. Se il tema vi è interessato e vi piace, scriveteci, mandateci messaggi, perché siamo interessati alla vostra opinione, se siete ancora vivi. Matteo,
È stato molto bello. Cosa aggiungere riguardo? Abbiamo coperto gli zombie dalla Z alla Z. Sciocco io, il ballo là che non serviva assolutamente a niente. Ci diamo l'appuntamento per la settimana prossima.
Prossimo giovedì, Tony.
Avete già scelto un tema per settimana prossima?
Maschere
e gli slasher movie.
Perché dalla maschera come tema, come grande tema, alla maschera letterale, che può essere quella di Jason, quella di Michael Myers e molte altre magari meno note, che però Ghostface.
Ma non anticipiamo,
esatto.
Non anticipiamo.
Perciò sulle maschere Carnevale si avvicina. Anzi, è già qui.
Se avete idee, se avete suggestioni, siamo qui.
Siamo pronti a tutto.
Concluderei con un augurio di buona cena.
Sì. A lui.
Auguri. Buon appetito.
E non dimenticate di lavarvi bene le mani col disinfettante.
Perché questo può evitare l'apocalisse zombie.
È stato attenti agli zombie.